ETA BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
Come devono cambiare le nostre università per rispondere con efficacia alle grandi questioni dei prossimi anni? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA BETA. Oggi, se chiedi a qualcuno a cosa serva l'università, la risposta scontata è a trovare lavoro. Un lavoro qualificato, certo, o almeno un qualsiasi lavoro pagato. Eppure, l'università, nata in Italia quasi 1000 anni fa, è stata per secoli il luogo in cui si formavano prima di tutto le persone, il loro ruolo nel mondo, la loro visione della vita. E cosa succederebbe allora se provassimo a riscoprire questa attenzione alla persona umana, a queste radici profonde nei corsi di studio dei nostri Atenei? È questa la tesi un po' controcorrente che colora le pagine di un libro secondo noi importante uscito per il Codice Edizioni. Si chiama Università Futura tra Democrazia e Bitte e a scriverlo è un docente del Politecnico di Torino dove codirige il centro Nexta su Internet e Società. Juan Carlos De Martin, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, lei parte da una serie di sfide di cui a suo avviso le università dovrebbero farsi carico. Quali sono quelle più importanti?
Beh, innanzitutto la riflessione è quale mondo stiamo vivendo e quale mondo ci aspettiamo di vivere nei prossimi anni. E da questo punto di vista provo a mettere in fila 5 sfide globali che dobbiamo come umanità collettivamente ad affrontare, che secondo me sono quella democratica, perché la democrazia si sta impoverendo ed è sempre più in crisi, come vediamo quasi costantemente, non solo in Italia ma in giro per il mondo. Poi una sfida tecnologica, perché la tecnologia sta aumentando il suo impatto sulla nostra vita e sui nostri corpi in maniera sempre più incisiva, capillare, e una clamorosa sfida ambientale, e qui il riferimento più importante è al riscaldamento globale che rischia di alterare in maniera profonda proprio l'equilibrio del globo. Una sfida economica, e quindi cercare di capire sostanzialmente come permettere in tutta la ricchezza che abbiamo accumulato in tutto il mondo una vita dignitosa a tutti, molto semplicemente. E infine una sfida geopolitica, cioè stiamo vedendo una fine di un lunghissimo secolo americano che potrebbe finire tra 5 anni come tra 50. Un nuovo ordine sta emergendo e qua la preoccupazione principale è sperare che emerga senza guerre, quindi preservando la pace.
E la sfida per l'Italia?
La sfida per l'Italia all'interno di queste 5 sfide, chiaramente poi queste 5 sfide vanno declinate specificamente per il caso del nostro paese, con delle criticità molto serie, perché rischiando come paese di diventare un paese ex avanzato, e questo chiaramente è inaccettabile.
E per immaginare soluzioni a questi grandi temi, la tesi del suo libro è che non servono tanto degli esperti, dei tecnici, come uno magari potrebbe pensare di prima riflessione, ma esseri umani dotati di una forte consapevolezza interiore, di un amore disinteressato per la conoscenza, di una visione prima di tutto centrata sul bene e sulla giustizia. Cosa intende, professore?
Intendo che abbiamo sicuramente bisogno di tecnici e quindi di conoscenza specialistica, perché è fondamentale, ma contemporaneamente abbiamo bisogno di vedere i problemi nella loro complessità e nella loro globalità, e non soltanto questo, ma anche la capacità poi di declinarli per il bene collettivo, quindi una sensibilità, come diceva lei, per la giustizia. E questo, secondo me, al momento manca, chiaramente non completamente, ma manca quanto dovrebbe essere nell'università italiana attuale.
Ecco, nelle sue pagine poi aleggia anche un certo realismo, perché prende atto che purtroppo l'attuale organizzazione delle nostre università è molto lontana da queste aspirazioni. Anzitutto lei elenca una serie di dati che definirei catastrofici.
Sì, è sorprendente che ogni volta che si ricordano questi dati di fondo, che dovrebbero essere invece al centro dell'attenzione di tutti, incluso della politica, registro sconcerto e stupore. Cioè il fatto che il nostro paese, pur essendo un paese avanzato, essendo anche incluso nel club dei paesi avanzati, che sono i paesi che aderiscono all'OCSE, sia l'ultimo per numero di laureati, al pari della Turchia, un po' peggio del Messico, e lo sia incredibilmente non soltanto nella fascia di popolazione più anziana, che potrebbe scontare il ritardo storico educativo dell'Italia, ma anche tra i giovani. È incredibile che tra i giovani il tasso di laureati sia il più basso dei paesi avanzati.
24 giovani su 100 sono laureati contro una media OCSE del 41%, immagino i paesi più virtuosi stanno anche molto sopra. E anche per quanto riguarda i manager, i nostri dirigenti, la laurea è qualcosa di piuttosto raro al confronto con altri paesi, vero?
Sì, anche se prendiamo la categoria ampia dei manager, comunque sia definita da Eurostat, abbiamo una percentuale di laureati che è soltanto molto intorno al 15%, che è circa un terzo di quello che è nei paesi invece più avanzati. Cioè c'è una chiara correlazione in altri paesi tra il livello di istruzione di tutti, dei lavoratori come dei manager, come l'elite direttiva, tra il livello di istruzione e lo sviluppo economico, civile e culturale del paese. Invece noi siamo un paese che vuole essere avanzato senza avere questa base di conoscenza.
E in fondo questi dati che ci ha appena detto sono un po' la naturale conseguenza del disinvestimento che c'è stato negli ultimi anni sulla ricerca e sull'università. Anche qui qualche dato.
Sì, in realtà devo dire che l'Italia parte con un ritardo storico ben noto, perché all'Unità d'Italia nel 1861 il tasso di analfabeti in Italia è dell'80%, quindi nettamente superiore a Francia, Germania, Regno Unito e così via. Questo ritardo storico mai colmato, neanche col passaggio alla Repubblica, che poteva essere un'opportunità per colmare in maniera forte e completa questo divario, ha portato ad avere lo scenario che abbiamo appena descritto, al quale però si aggiunge in maniera completamente controintuitiva una politica di questi ultimi 10 anni, di tutti i governi senza nessuna distinzione, che ha portato a una riduzione del sistema universitario, e anche questo la maggior parte delle persone non lo sa, del 20%. 20% professori in meno, 20% in meno risorse, 20% meno studenti. Quindi siamo già al fondo, ma abbiamo deciso di andare ancora più in fondo.
E dunque è molto difficile che una classe dirigente futura così poco attrezzata possa affrontare le grandi sfide da cui è partita la nostra riflessione. Allora, come riorientare l'educazione dei nostri studenti, che sono prima di tutto, secondo la sua tesi, delle persone?
Ma va riorientata riscoprendo qualcosa che era chiaro 2 generazioni fa, tra la prima e la seconda, anche poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè ricordarci che non dobbiamo soltanto formare dei lavoratori, che è sicuramente un obiettivo importante da tenere presente, ma non è l'unico. Dobbiamo formare delle persone e contemporaneamente anche dei cittadini, perché siamo in una democrazia che si regge anche sul fatto di avere dei cittadini consapevoli. Allora questo deve entrare nel radar dell'università italiana molto di più di quanto non sia adesso. E il secondo aspetto è un'attenzione alla conoscenza, e quindi questo, se volete, è più tradizionale, perché l'università è dedicata alla conoscenza e al centro delle sue attività, però con maggiore attenzione alle conoscenze che in questo momento sono poco di moda perché ritenute poco utili nell'immediato. E infine il ruolo dell'università nei confronti della democrazia.
Ecco, vediamo un po' gli strumenti. Prima di approfondire le cose che lei ha scritto nel suo libro, io do il benvenuto a Piero Formica, che è docente alla Maynooth University di Dublino e che ha appena pubblicato il libro Il Rinascimento Imprenditoriale. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a voi tutti.
Allora, anche lei sostiene, lei è un economista, sostiene una tesi piuttosto audace, ossia quella che noi siamo a un punto di svolta. In fondo anche il professor De Martin diceva la stessa cosa, e la rivoluzione informatica e telematica sta però schiudendo delle possibilità impensate di creatività e di lavoro. Cosa vuole dire con questa affermazione?
Tornando al tema dell'università, che dovrebbe diventare o ridiventare, come è stata di origine, una repubblica dell'immaginazione, cioè passare dal padroneggiare ciò che si sa ad immaginare ciò che potrebbe essere, e quindi rivoltare le carte e passare a un sistema transdisciplinare, transculturale, fondere insieme latino e inglese. Oggi nel mondo anglosassone c'è una grande ricerca di persone del ramo umanistico che conoscono bene l'antico latino e l'antico greco. Il mio istituto universitario, che è un istituto di alta tecnologia, accanto agli ingegneri tecnologi convivono archeologi, psicologi, latinisti, grecisti e così via.
Scrive nel libro che questo fermento culturale ricorda un po' quello che è avvenuto nel 500 con le grandi città-stato, a cominciare dalla Firenze dei Medici. Com'è possibile riprodurre oggi questa coabitazione tra arte, scienza, manualità, immaginazione, e ripeterla col contributo che il mondo tecnologico può dare?
Ma sa, abbiamo già creato anche in Italia queste strutture che si chiamano co-working, le botteghe rinascimentali, dove lavoravano insieme artisti, scienziati e anche i mercanti che le frequentavano assiduamente. Se i co-working agissero come botteghe rinascimentali avremmo fatto un gran passo in avanti. Bisogna vedere se questo sta effettivamente accadendo, il che richiede, secondo me, non soltanto competenze, ma l'incontro delle menti con il cuore. L'università deve avere più passione e più cuore accanto alla mente. Forse in questo modo si riuscirà a creare quello spirito rinascimentale. È un ponte tra le macchine che pensava di costruire Leonardo da Vinci e quelle che fa oggi Elon Musk per andare nello spazio.
Lei nel suo libro ricorda che ci sono già alcune città che hanno interpretato da par loro questo spirito di multidisciplinarietà, di apertura, curiosità al nuovo. Elenca Sydney, Stoccolma, San Francisco, Bangalore, Tel Aviv e anche Milano. Cosa hanno di particolare queste città?
Le città hanno una cosa tutte in particolare, la capacità di crossare l'orizzonte, di andare verso ciò che non si vede e quindi di esplorare, di immaginare, di fare sperimentazione, non soltanto lavorare sull'esperienza acquisita, sulla conoscenza accumulata, ma entrare in quell'universo che io già in altre circostanze ho chiamato dell'ignoranza creativa, cioè la capacità negativa di abitare nel mistero e nello sconosciuto e quindi fare scoperte e portare queste scoperte in azione. Un'altra cosa che hanno in comune queste città è quella che gli scienziati tendono, come è accaduto in epoca passata, a diventare imprenditori. La scienza e l'imprenditoria si fondono. Una tradizione che in Italia non è stata così tanto coltivata. Abbiamo avuto operai e tecnici che hanno fatto imprese mirabili, scienziati qualcheduno, ma non moltissimi.
Juan Carlos De Martis, che ne pensa di queste ricette proposte da Piero Formica?
Che c'è una fortissima consonanza. Non a caso anch'io nel mio libro parlo dell'immaginazione. Io però invece cito Northrop Frye, che è stato un grande critico letterario canadese, che sottolineava la cruciale importanza dell'immaginazione per la formazione della persona e anche per la democrazia. E se vogliamo girarla utilitaristicamente, per l'innovazione, per la creatività. Trovo che ci sia un singolare distaccamento tra il discorso che si fa quotidianamente, costantemente, ossessivamente su innovazione e creatività e su quanto poco spazio invece abbia l'immaginazione nei curricula universitari attuali.
Tra l'altro, professor De Martin, lei propone un tipo di didattica nuova che introduca queste materie più creative anche all'interno non solo delle facoltà a cui uno penserebbe immediatamente, tipo lettere, filosofia e psicologia, ma anche di contaminare, che so, la fisica con la musica, l'economia con il corso sulla felicità. È questa la strada?
Sì, la strada è quella di superare il discorso antico e poco produttivo delle due culture, delle tre culture. La cultura è una sola. Allora, una cultura è una sola vuol dire che dobbiamo educare dei giovani e dei meno giovani a essere capaci a vedere gli aspetti fisici, come gli aspetti intellettuali, come umanistici, come gli aspetti di immaginazione, in una maniera integrata. Come si ottiene questo? Si può ottenere ispirandoci a un modello già consolidato come quello americano, dove a livello undergraduate, quindi i primi 4 anni di università, lo studente ha una molta maggiore libertà di poter seguire corsi su materie differenti.
Ecco, ha detto lei che l'università non dovrebbe servire soprattutto per il lavoro, però anche per il lavoro. Ecco, che tipo di lavoratore dovrebbe formare la nuova università?
Ma guardi, le proposte possono sembrare particolarmente originali, poi uno va a leggere quello che chiede il World Economic Forum quando elenca le competenze per i lavoratori del futuro ed elenca tutta una serie di competenze che sono allineate con i discorsi che stiamo facendo in questi minuti, perché sono competenze di flessibilità, di rapporti personali, di immaginazione e così via, cioè non competenze tecniche in senso stretto, che ripeto sono importanti, ma citano soprattutto la capacità di affrontare l'inedito, di affrontare situazioni impreviste, di mettere insieme informazioni apparentemente scorrelate, e questo lo otteniamo soprattutto con una cultura più integrata.
Ecco, un grande spazio lei nel suo libro dà all'università come spazio fisico, al di là dello spazio di conoscenza, che può contribuire moltissimo a produrre, elaborare conoscenza e creare visione nuova su questo futuro che è così pieno di incognite.
Ma sì, perché l'università italiana, che purtroppo ha affrontato male il passaggio dall'università di elite all'università di massa, l'ha fatto male perché sostanzialmente le stesse strutture sono state leggermente allargate per accogliere un numero molto maggiore di studenti. Quindi l'università italiana, quando ci immaginiamo gigantesche aule con centinaia di studenti e un professore con un microfono laggiù in fondo. In realtà è fortemente subottima come situazione, andrebbe ripensato dando agli studenti la possibilità di affrontare l'esperienza universitaria in spazi consoni, che vuol dire biblioteche moderne, che vuol dire sale di studio moderne, centri di incontro in cui potersi frequentare e conoscere, come le Students Union nel mondo anglosassone.
Lei tra l'altro dà molta importanza agli incontri casuali che possono avvenire in uno spazio come l'università e creare magari grandi aziende, come è avvenuto con Facebook, con Google e tante altre esperienze americane.
Ma sì, ormai c'è una mole di ricerche abbastanza consolidata che indica che l'aspetto più importante in assoluto dell'esperienza universitaria sono i rapporti umani. Quindi benissimo le competenze, continuiamo a sottolinearle, ma i rapporti umani con altri studenti, con i docenti. Allora, creiamo un'università dove questo sia facilitato o anche solo possibile.
Mi piace una ricerca che lei riporta nel libro, secondo cui, da alcuni studiosi americani, l'incontro di un'ora con un professore o con uno studente particolarmente illuminato può cambiare la vita stessa di una persona quando retrospettivamente pensa a come si è creata la sua passione, la sua scelta di vita. Anche questo è molto significativo di come le carte poi siano meno razionali di come uno le vorrebbe mettere, no?
Certo, è un riscoprire che l'università, cioè l'educazione in generale, è un rapporto tra persone, e se riduciamo, come alcuni hanno avuto la tentazione di fare e forse ce l'hanno ancora adesso, un rapporto con degli schermi, perdiamo proprio il motivo di base fondante dell'educazione.
Piero Formica, che ne pensa delle parole che ha appena detto Juan Carlos De Marco?
Sì, beh, penso che non pochi di noi sono su questa linea. Tre cose vorrei dire. La prima è che bisogna risuscitare la civiltà della conversazione, quella che accadeva nei salotti intellettuali francesi nel 600 e 700. Per esempio, a Tampere, in Finlandia, hanno creato un centro, tra l'altro un nome latino, Trivium, con la missione di incoraggiare il dialogo transdisciplinare e casuale tra le persone che si incontrano in salotti spontanei. Seconda cosa vorrei dire, l'incontro tra la fisica e il teatro. Nel 1932 i fisici mettono in scena il Fausto a Copenaghen per spiegare la fisica quantistica. Quindi questa transdisciplinarità mi sembra una cosa fondamentale da coltivare. La terza cosa, secondo me molto importante, è quella di far incontrare le lingue morte con le cosiddette morte con le lingue vive. Oggi c'è una grande richiesta, ripeto, di gente che lavora nel campo del humanities, che si incontrano con quelle del ramo della tecnologia, e questo sta accadendo proprio nel mondo anglosassone, ma direi a Bangalore. Io adesso parto per Bangalore per presentare proprio questo libro a studenti di tecnologia e di scienze umanistiche.
Bene, io spero che dalle parole di Juan Carlos De Martin con il suo libro Università Futura e da quelle di Piero Formica con il libro Il Rinascimento Imprenditoriale vi siate fatti, gli ascoltatori, un'idea abbastanza chiara di quello che potrebbe essere il nostro paese se ripartisse da una riforma dell'università davvero centrata sulla persona. Io ringrazio allora Juan Carlos De Martin in collegamento dagli studi Rai di Torino per essere stato con noi. Grazie professore.
Grazie a voi.
E grazie anche a Piero Formica, docente alla Mount University di Dublino. Grazie. Grazie per il coordinamento tecnico a Mario Rubato da Torino e a Carlo Silveri da Roma. In redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. E da peda.rai.it il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate. Siamo sempre su Facebook e su Twitter a mettere ogni giorno tante notizie sul mondo che innova. Ora ci sono i GR, poi Life da Massimo Cerofolini. Una buona giornata.